Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentrovati su Unica Radio, oggi torniamo un po' indietro nel tempo per capire meglio il ruolo della lingua sarda nell'antichità. Lo facciamo insieme al linguista Bartolomeo Porcheddu, secondo cui il sardo è nato prima del latino. Siamo in collegamento telefonico con lui, benvenuto dottor Porcheddu.
Buonasera a voi.
Dunque, lei ha all'attivo diverse traduzioni e studi sulla lingua sarda, recentemente ha pubblicato il libro intitolato Il Vaso di Dueno, ci può presentare il suo lavoro?
Allora, il mio lavoro, Il Vaso di Dueno, consiste nella interpretazione del testo e posto all'interno di un vaso che non è un semplice vaso, ma è un qualcosa di più particolare, nel senso che è un oggetto non banale, dal momento che è composto da tre vasi collegati insieme gli uni agli altri. Ecco, ma la cosa più importante di questo vaso è che c'è una scrittura arcaica che ci porta indietro nel tempo, almeno per quello che è stato datato dagli specialisti, al 600 circa avanti Cristo. Mm-hmm. Quindi siamo in un periodo in cui Roma era ancora governata dai re e in un momento in cui ancora non era iniziato il periodo di colonizzazione della Sardegna da parte di forze esterne. Quindi il sardo era ancora vivo, era ancora presente. Ovviamente la civiltà nuragica era già decaduta in quel periodo, però noi ancora conservavamo l'impronta di quella che era stata la nostra cultura precedente. E conseguentemente chi ha una cultura elevata nel tempo, come è stata la nostra dal Neolitico recente alla fine del Bronzo, ovviamente esportando la nostra cultura e in contatto con gli altri popoli del Mediterraneo, non possiamo non aver esportato anche la nostra lingua. Ecco, il concetto basilare, il mio, parte inizialmente da questo. Un dato su tutti scientifico è il fatto che noi, per questo periodo storico particolare, abbiamo in Sardegna censiti 20.000 siti archeologici. Questo è un numero impressionante rispetto, se rapportato al resto del Mediterraneo, che ci deve far riflettere inizialmente. Mm-hmm. Un problema che sorge oggi e che interessa tutti i sardi, ma non solo, ma anche gli studiosi di altre nazionalità, è il fatto che la storia antica della Sardegna è conosciuta da pochi e quindi conseguentemente quei pochi che ci sono non riescono a fare delle scoperte importanti che escano da quello che è l'ordinario. Per quanto concerne invece la lingua sarda, ecco, ancora sono ancora meno. Noi oggi in Sardegna non formiamo scienziati che possono andare a fare delle scoperte importanti per quanto riguarda la lingua. Quindi conseguentemente il sardo non è studiato in modo approfondito, in modo tale che possa essere davvero, davvero comparato e scrutato per quello che è stato nell'antichità. Io sono partito semplicemente cercando di creare una grammatica comparata sardo-latina e dal momento che avevo già pubblicato la grammatica della lingua sarda comune, la prima grammatica in Sardegna della lingua sarda comune, sì, sulla posteriga di quella volevo pubblicare una grammatica comparata sardo-latina, un lavoro che non è mai stato fatto da nessuno. Ecco, facendo questo lavoro mi sono accorto che le corrispondenze tra il sardo e il latino erano tantissime, nell'ordine delle migliaia. Ecco, quelle che invece non erano le corrispondenze erano facilmente individuabili, sono andato a vedere quali erano. E facendo questa comparazione sono riuscito a capire poi anche attraverso le fonti storiche che era successo qualcosa nell'antichità per cui noi oggi abbiamo una lingua latina che è diversa dal sardo. Che cosa è successo? Ecco, storicamente, prima di andare a interpretare il testo del Vaso di Dueno, dobbiamo fare aprire una piccola parentesi e fare una piccola considerazione su quella che è stata la lingua latina nell'antichità.
Sì.
Allora, i romani, una volta conquistato il meridione dell'Italia, si sono trovati davanti alle colonie greche, che avevano un peso considerevole politico ed economico rispetto agli altri territori peninsulari, e conseguentemente i romani avevano già una considerazione molto importante sulla lingua greca, erano affascinati dalla letteratura greca, conoscevano la storia greca e sapevano che Alessandro Magno, nel suo breve regno, qualche secolo prima della conquista romana delle colonie greche nel meridione d'Italia, aveva creato la prima coinè documentata di cui si ha conoscenza nella storia. Quella significa lingua comune. Alessandro Magno, conquistato lo Stato, ha voluto anche inserire nello Stato una lingua unitaria, una lingua che fosse statuale. Che cosa ha fatto? Ha messo insieme i dialetti greci, il dorico, l'attico, lo ionico, li ha messi insieme e ha creato la prima coinè di cui si conosce la storia.
Ok.
Ecco, i romani cosa hanno fatto? Hanno fatto la stessa identica cosa. I romani avevano già come base un sardo latino, qui bisogna ritornare indietro nella storia per capire che cosa è successo nell'Appia, però sarebbe troppo lungo andare a spiegarla, però prendiamo per buono che i romani avessero una lingua sardo-latina. Ecco, questa lingua romana sardo-latina è stata la base del latino, quindi è stata la base da cui poi si è creata la coine latina. Quindi nella lingua sarda, sardo-latina, sono stati inseriti, ed è facile riconoscerli, sono stati inseriti nei morfemi nominali e quindi nei nomi, negli aggettivi e nei pronomi, ecco, quelli che si chiamano casi, e cioè la lingua è stata trasformata da una lingua che utilizzava nella sintassi gli articoli e le preposizioni, è stata trasformata in una lingua che utilizzava i casi. Quindi insieme al singolare e al plurale, nei morfemi nominali, sono stati inseriti anche i casi. Ecco, questo è quello che è successo. Io ho trovato anche le fonti che dimostrano questo, cioè una su tutte, ad esempio nel secondo secolo d.C., Paolo Celio, uno degli scrittori antichi latini, dice chiaramente che a Roma non si parla il latino, che i romani si sono dimenticati di parlare il latino. Ecco, questo lo dice in occasione della posa di una lapide in memoria degli scrittori antichi Nevio e Plauto. E cosa succede? Lui pensa che all'epoca di Nevio e di Plauto, qualche secolo prima di Cristo, sì, si parlasse il latino. Ecco, e quindi fa proprio questa considerazione, che è molto importante, mentre invece il latino così come lo conosciamo noi oggi non si parlava, non in Italia, è stata una lingua costruita a tavolino. Ecco, dopo queste considerazioni che ho fatto nel mio libro Il latino, lingua dei sardi, mi sono occupato di andare a vedere quali erano poi le altre fonti precedenti al 240 a.C., quando Livio Andronico ha presentato la prima opera in lingua latina comune. Ecco, io ho trovato già la prima fonte che nel 241, un anno prima della messa in opera della lingua comune da parte di Livio Andronico, a Roma è scoppiato un grandissimo incendio che ha distrutto quasi tutto il centro della capitale, compreso il Tempio di Vesta, che era proprio il simbolo dell'antica Roma, in cui tra l'altro Cecilio Metello ha perso anche la vista nel tentativo di andare a recuperare alcuni oggetti sacri. Ecco, questo significa che in quel momento è stato distrutto tutto quello che era negli archivi, molto probabilmente, ecco, io dico molto probabilmente. Gli unici reperti che ci sono rimasti precedenti al 240 a.C. sono il vaso di Dueno, il cippo del foro conosciuto meglio come lapis lincere e altri due oggetti di dubbia però autenticità. Perché di dubbia autenticità? Perché entrambi provengono da Prenestre e uno dei due addirittura è stato considerato come un falso dell'Ottocento. Mi sto rivolgendo alla Cista Ficorone, cosiddetta Cista Ficorone. L'altro invece, la fibula prenestina, è stata considerata di recente invece originale, però si sta ancora valutando il periodo in cui è stata prodotta. In ogni caso il vaso di Dueno rimane l'unico oggetto parlante, perché il cipo del toro è un oggetto molto corroso e quindi non si riesce a capire esattamente quello che c'è scritto.
Sì, è il documento più antico latino che abbiamo tutt'oggi.
Sì, è il documento più antico latino che abbiamo tutt'oggi, ma è anche un documento abbastanza lungo, perché sono tre frasi in cui sono espressi nomi, pronomi, verbi, aggettivi, e quindi si riesce a capire anche come è scritto. Io prima di andare a studiarmi il vaso di Dueno sono andato a leggermi tutte le traduzioni precedenti, e tutti i latinisti, anche di fama, persone molto preparate, hanno cercato di forzare il testo e di riportarlo al latino con i casi. Io invece non ho fatto questo lavoro, perché? Perché conosco bene la lingua sarda, quindi per me è stato facile tradurre il vaso di Dueno, perché io l'ho tradotto con il sardo, non l'ho tradotto con il latino, e traducendolo con il sardo mi sono accorto che quei casi che loro stavano andando a cercare nel testo del vaso di Dueno non ci sono.
E quindi sarebbe diversa anche la traduzione?
La traduzione è completamente diversa, non sarebbe diversa, è completamente diversa. Ma già le prime due parole della traduzione, che sono semplicissime da leggere, ecco, c'è scritto Giove, poi un trattino, una barra, e poi Sat, Giove, è facilissimo da leggere, cioè non è che ci vuole tutta questa esperienza linguistica per andare a leggere Giove. Ecco, loro hanno addirittura travisato Giove. Perché hanno travisato Giove? Perché Giove, così come è scritto, è nella lingua latina cosiddetta, tra parentesi, comune, è un ablativo, quindi non poteva andare d'accordo sulla parola successiva, che invece è Deibos, che è scritto così, rappresenta invece un accusativo plurale.
Sì.
Conseguentemente loro hanno trasformato in Giove in una specie di giuramento, ecco, mentre invece è Giove, Giove. Poi il fatto che sia Giove è anche dato dalla stessa configurazione del vaso, perché il vaso, come le stavo dicendo poco fa, non è un semplice vaso rotondo, sono tre vasi legati gli uni agli altri e rappresentano tre astri che già dall'antichità Keplero aveva disegnato in un suo grafico per rappresentare nel cielo quelle che erano le congiunzioni tra Giove e Saturno. Infatti le prime due parole del vaso sono Giove e Sat, Sat abbreviato, che significa Saturno, Saturno Deivos, cioè Dei, Saturno, Giove, Saturno, Dei. Quindi quel vaso è dedicato proprio a Giove e Saturno come Dei. Questa composizione nel cielo dell'antichità noi oggi non la vediamo, perché non guardiamo più il cielo come si guardava nell'antichità. Allora, quando non c'erano gli orologi, il cielo era un orologio, il sole era un orologio, le stelle di notte erano degli orologi,
sì,
e determinavano la posizione che l'uomo aveva sulla terra. Conseguentemente tutte le stelle del firmamento celeste erano nominate, si conosceva nome e cognome di ogni stella, posizione, orientamento e rotazione. E quindi conseguentemente il fatto di vedere nel cielo questo bel disegno che rappresentava un triangolo equilatero tra Giove e Saturno rispetto alla Terra e al Sole era considerato come un dono del cielo, e quindi un aspetto molto positivo. Ecco, questo aspetto positivo è stato riprodotto nel vaso di Dueno ed è stato considerato un ex voto. Infatti Dressel, l'archeologo tedesco che ha rinvenuto il vaso, l'ha rinvenuto proprio in un deposito votivo dove c'erano tutti gli ex voto.
Ah, ecco.
Che venivano a Roma. Quindi c'è proprio la storia che dimostra questo.
Dottor Porchedu, chi volesse approfondire queste sue ricerche, dove può trovare il libro?
Allora, il libro attualmente si può trovare su Amazon, quindi tutti possono acquistarlo, possono contattarmi attraverso il mio sito internet www.bartolomeoporchedu.it, e quindi io però voglio anche donarlo a voi studenti universitari, ovviamente, purché possiate utilizzarlo solo voi come studenti, senza aprirlo all'esterno.
No, perché anche alla luce di queste scoperte, comunque il mondo accademico tuttora resta un po' diviso, insomma il dibattito sull'origine della lingua sarda resta aperto, ma secondo lei si può arrivare a una verità che possa mettere d'accordo tutti? Perché a suo parere comunque le traduzioni sono state modificate per renderle funzionali alla loro tesi.
Certo, ma io li capisco perfettamente il loro punto di vista, perché sono persone che hanno studiato una vita e hanno fatto degli studi anche molto approfonditi, però acritici, perché si aveva tanta di quella convinzione che il latino fosse la lingua madre delle lingue romanze, che si è dato per scontato, cioè tutte le cose sono date per scontate. Nessuno è andato a fare una ricerca specifica su quell'argomento. E io l'ho fatto giusto per caso, perché mi sono accorto che le cose non tornavano, cioè le coincidenze erano troppe e quelle che erano le dissimilitudini rispetto alla lingua sarda erano facilmente individuabili. Anzi, sono riuscito pure a trovare una pubblicazione di un linguista tedesco dell'Ottocento in cui lui si era accorto di questo, cioè si era accorto che una parte del latino comune era greco, ed è facile da individuare per il semplice motivo che il greco è una lingua completamente diversa dalla nostra, dalle lingue occidentali. Allora, io le faccio un esempio banalissimo, anche per la considerazione che le cose si danno per scontate. E mia figlia, che studia il classico, che fa greco e latino, ecco, in questa occasione le ho detto: ma secondo te il greco e il latino sono due lingue simili? E mi ha detto: certo papà, caspita, ci sono tutte queste parole che sono simili, e mi ha elencato un centinaio di parole. Ho detto: bene, ho detto, queste sono le parole che vengono introdotte nella comunità internazionale da chi in quel momento possiede la tecnologia, come oggi ad esempio è l'America che ha introdotto nella tecnologia tantissime parole, noi abbiamo acquisito tranquillamente, però poi queste parole noi le filtriamo, perché la chat, se io dico io sto chattando in italiano, non dico io sto chatting, dico io sto chattando, quindi quella parte terminale della parola che rappresenta proprio la lingua,
certo.
Ecco, la utilizzo con la mia lingua, in sardo dico il deo so chattende. Poi però la cosa più assurda della lingua latina comune è che la parte terminale, morfemica, sono greci, cioè sono uguali a quelli greci, mentre invece la radice, ritornando poi all'esempio che ho fatto con mia figlia, allora ho detto: prendi il vocabolario di greco, perché il greco ha 100.000 lemmi, queste sono 200-300 parole, e a caso tu apri il vocabolario, metti il dito e guardi se la radice di quella parola che tu individui a caso è uguale a quella nostra occidentale, neppure una, è una lingua completamente diversa. Quindi allora qualcuno dovrebbe spiegare agli studenti come mai, che non solo fargli vedere le parole che si rassomigliano, ma fargli vedere come mai il morfema è uguale a quello latino e la radice è completamente diversa. Non esiste, è un falso storico di proporzioni mondiali. Ecco, io ho scoperto questo, cioè è un falso clamoroso.
Sì, quindi
però tutti lo hanno preso per una cosa sodata e scontata, e nessuno è andato a indagarci sopra.
Dovrebbe cambiare proprio l'approccio, quindi.
Sì, dovrebbe cambiare l'approccio. Il nostro problema, come le stavo dicendo prima, è il fatto che noi non formiamo studenti universitari per quanto riguarda lo studio della lingua sarda. Sono pochissimi, ma sull'ordine di qualche decina, e quindi non vanno assolutamente da nessuna parte se devono andare ad esempio a confrontarsi con i latinisti, che sono nell'ordine delle migliaia. È ovvio che c'è una sproporzione enorme, gigantesca, e così anche nella storia antica della Sardegna. Ci sono 200 etruscologi in tutto il mondo, e poi invece ricercatori specifici che si interessano in modo particolare della storia antica della Sardegna sono pochissime, sono nell'ordine delle decine.
Sì, ci sarebbe tanto da fare riguardo questa tematica, a volte c'è proprio il dubbio.
Quindi, conseguentemente, sì. Io capisco che tutta questa marea di persone ora non possa dire assolutamente sì, tu hai ragione. Io comunque ci provo, provo a dire la mia, poi vediamo chi... Ovviamente provo a dire la mia mettendo davanti la mia ricerca scientifica, cioè non ho scritto un romanzo, io ho scritto un trattato scientifico, linguistico, con la lingua in un codice ben preciso e specifico. Qualcuno dovrebbe dirmi che io sto sbagliando in questo determinato contesto. Un altro esempio brevissimo di Giove. Giove ad inizio di parola ha una I e una O. Quella I anticamente era quasi sempre preceduta da una D, e la D più una vocale all'inizio di parola si leggeva come una Z. Si leggeva come una Z, la Z che conosciamo noi oggi è stata introdotta nell'alfabeto greco relativamente in un periodo relativamente recente, nel quinto, quarto secolo avanti Cristo. Prima anche i greci, per esprimere il suono della Z, utilizzavano i grafemi D, I, quella I era una Z che deriva dalla Z in Fenicia, più la vocale. Ecco, quindi quando io leggo Giove devo sapere che quella I e con la O era una Z, quindi si legge dove, che poi quella consonante è rimasta anche nell'italiano, perché quando invece è intervocalica si legge Giove, si legge Giove con la J. Ecco, cioè se io non riesco a comprendere questi meccanismi linguistici, mi viene anche difficile riuscire a comprendere quella che è stata la lingua latina nell'antichità. Ecco, i latini hanno conservato questo sistema della Z, che io ho scoperto facendo proprio il rapporto tra la lingua latina e la lingua sarda, e poi quando l'ho fatto tra la lingua latina e la lingua greca mi sono accorto di avere ragione, perché anche i greci, prima che coniassero il grafema Z che conosciamo noi, utilizzavano quel sistema, si chiamava consonante doppia, perché era sempre la I era sempre in abbinamento con un'altra consonante.
Va bene, allora chiunque voglia poi approfondire le sue scoperte può comprare il libro su Amazon, Il vaso di Dueno,
e poi contattarmi attraverso il sito internet.
Esatto.
Io però, come le stavo dicendo, dono una copia di questa pubblicazione a voi studenti in modo che possiate leggerla e commentarla.
E noi allora non possiamo che ringraziarla, dottor Porcheddu, e la ringrazio anche per essere stato con noi, per aver avuto la pazienza di spiegarci le sue ricerche, e quindi non posso che augurarle un buon lavoro per il proseguimento dei suoi studi.
Grazie a voi, speriamo che qualcuno di voi prosegua negli studi che interessano Sardegna. Grazie a voi.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.